micro stilabili.
Il silenzio è una dimensione con cui molti artisti si misurano in tutto il mondo. La nostra ospite, la giornalista e docente Nicoletta Polla Mattiot, nel suo libro Il silenzio è rivoluzione, dedica diverse pagine ai musicisti che nei loro brani parlano in qualche modo di silenzio e stila anche una sua personale playlist, dalla quale esclude volutamente grandi classici come The Sound of Silence di Simon & Garfunkel del 64, oppure Enjoy the Silence dei Depeche Mode del 1990, e lo fa per lasciare spazio a brani più leggeri e italiani come Zitti zitti, il silenzio è oro degli Aeroplani Italiani, Ti dedico il silenzio di Ultimo, oppure Fai rumore di Diodato. La musica sa quindi raccontare il silenzio più di altre arti?
Sì, la musica è forse una delle discipline, una delle arti, chiamiamola, che è bello, più attente sicuramente al silenzio, ma in fondo la musica è linguaggio e tutte le lingue hanno bisogno di silenzio. Davvero le più belle considerazioni sul silenzio si trovano scritte o fatte da musicisti, direttori d'orchestra. Io ne ho in mente alcune, ho in mente per esempio Claudio Abbado, che raccontava l'importanza che ha al termine dell'esecuzione di un concerto, di un'opera, il momento, quell'attimo di silenzio che c'è tra il suono dell'ultima nota che va a sfumare e l'applauso del pubblico. Lui diceva che quanto più quel momento di sospensione fra la fine della nota e lo scrosciare dell'applauso del pubblico si prolunga, tanto più lui aveva il senso di aver suonato bene, di aver diretto bene la sua orchestra. Quasi quella volontà di lasciare ancora nel silenzio la musica risuonare, no? Quello spazio in cui la musica continua a suonare anche se in realtà è finita, prima di essere interrotta dagli applausi. Ecco, questa è un'immagine, per esempio, molto bella. Ma l'attimo di sospensione, di silenzio, sia anche, se ci pensiamo, all'inizio, no, di un concerto. Io trovo sempre suggestivo il momento in cui il concerto sta per cominciare, poi a un certo punto entra il direttore dell'orchestra in sala, alza la bacchetta e in quel momento c'è un attimo che è pura attesa, no? Puro silenzio, in cui si concentra tutta l'energia di attenzione del pubblico e di attenzione dei musicisti, e poi a quel punto parte la musica. Anche lì è un silenzio preparatorio poi al godimento della musica.
Sono due immagini bellissime, è vero? E beh, ha parlato, e non a caso, immagino, proprio di linguaggio.
Sì, perché le note compongono, diciamo, un racconto sinfonico, un racconto melodico, proprio come le parole compongono un ragionamento o un pensiero. E io credo che anche nella musica avvenga come nel linguaggio, no? Che l'esplicito, cioè quello che diciamo, oppure quello che suoniamo, quello che si sente, è solo la pelle del linguaggio. Poi il silenzio è tutto quello che sta sotto e che dà però sostanza e tridimensionalità.
E non possiamo parlare di musica e di silenzio e non parlare dell'esperimento del compositore statunitense John Cage del 1952 dal titolo 4 e 33. Ce ne può parlare?
John Cage sposta l'attenzione dalla musica al silenzio e praticamente compone quest'opera che si intitola 4 e 33, che non è nient'altro che un'opera di 4 minuti e 33 di silenzio, divisa in tre movimenti, che chiama appunto Touched 1, Touched 2 e Touched 3. Ovviamente è una delle tante esperienze, anche provocazioni, no, dell'arte contemporanea. Ce ne sono molte in ambito musicale, ma moltissime in ambito teatrale e anche nell'ambito dell'arte performativa. Diciamo che questa esperienza di John Cage fu interessantissima proprio perché prevedeva il fatto di essere suonata in pubblico. Cage specifica che può essere suonata da un'orchestra oppure da un semplice pianoforte, e dà anche indicazioni su come appunto rappresentare questo 4 minuti e 33 di silenzio, e oggi sappiamo che cos'è, quindi se si va ad ascoltare 4 minuti e 33 siamo in qualche modo preparati, diventa un rito in cui si sa che staremo zitti ad ascoltare il silenzio per 4 minuti e 33, che è un tempo lunghissimo. Pensate che cosa è stato la prima volta in cui è stato eseguito, pensate che cosa succede, può succedere in una sala concerti in cui le persone hanno comprato un biglietto per andare a sentire appunto un'opera, si seguono e non succede niente, assolutamente niente. E però che cosa succede? La musica che è il suono, che è tutto quello che ci circonda, dice John Cage, comunque accade, perché si iniziano a sentire i rumori delle persone a disagio sulle sedie, si iniziano a sentire brusii di protesta. Nella prima esecuzione ci furono proprio delle proteste a gran voce, Cage era molto abituato alle contestazioni del pubblico, e in qualche modo a quel punto il pubblico fa la sua musica, che è sicuramente un po' diversa da quella di un'opera o di una sinfonia classica, ma l'esperimento funziona proprio ascoltando quello che succede.
E dopo aver parlato tanto di silenzio come scelta, quasi rivoluzionaria, come dice nel suo libro, ora in chiusura credo sia importante dare spazio anche al silenzio forzato, al silenzio obbligato.
Questa è una dimensione completamente altra e anzi sono contenta che mi faccia questa domanda, perché la premessa di tutto il libro, ma in generale di tutta la mia ricerca, è che ci muoviamo nella dimensione del silenzio scelto, quindi il silenzio non solo di chi può sentire ma anche di chi può parlare, ne ha diritto, ne ha facoltà, e sceglie il silenzio o come strumento comunicativo o come strumento di crescita personale o relazionale. Ci sono silenzi terribili, silenzi di minaccia, silenzi di controllo, silenzi di potere e silenzi che hanno a che vedere invece con un limite fisico.
Ecco, ne ha giusto accennato, ma mi sembra importante soffermarci un attimo sul silenzio imposto, quello non scelto e non quello della sordità.
No, sicuramente esistono anche silenzi violenti, esistono silenzi che chiudono la comunicazione o che impongono la sudditanza, ci sono sistemi di controllo proprio, no? Che escludono dalla parola e dalla parola pubblica intere categorie di persone. Forse il più grande esempio di imposizione del silenzio e di esclusione dalla parola pubblica è stata storicamente quella delle donne, no? Le bocche cucite, le bocche chiuse, esiste un mito che ha quindi radici lontanissime, è il mito di Tacita Muta, che è la dea protettrice dalle maldicenze, quindi la dea del silenzio, ma se abbiamo tempo di raccontarla, la storia di Tacita Muta è la storia di una ninfa, di una donna che parla, ma parla troppo, parla vanvera, perché questa è nella tradizione l'idea dell'utilizzo femminile della parola, no? Una parola eccessiva, ciarliera e non razionale, e il mito racconta che Lalla, proprio perché parla troppo, rivela un segreto che non dovrebbe rivelare, e proprio per questo Giove le taglia la lingua per contrappasso e in questo modo la costringe definitivamente al silenzio. E da allora quella che era Lalla, una chiacchierina che aveva facoltà di parola, diventa invece Tacita Muta, la dea del silenzio, con la lingua tagliata, che quindi non potrà parlare, ma a lei si offrono doni per ottenere sicurezza dalle maldicenze. Questo mito racconta moltissimo di che cos'è l'utilizzo violento del silenzio, la riduzione al silenzio, il togliere diritto di parola e di espressione. Ovviamente tutto questo è l'opposto del silenzio rivoluzionario di cui io parlo nel mio libro, che è il silenzio di chi può parlare, ha diritto di parola e ne ha facoltà, e sceglie invece il silenzio come strumento per comunicare di più e meglio, non per sottrarsi alla comunicazione.
Ciclostilabili.